Ritorno ad Alessandria, podcast pagano di libri e informazione. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Ritorno ad Alessandria, il podcast pagano di libri e informazione di Radio GPM, Giorno Pagano della Memoria. Prima di proseguire con le nostre trasmissioni del ciclo Il Pagano alla ricerca delle informazioni, vi segnalo il nuovo blog di questa trasmissione. Lo trovate su ritornoadalessandria.blogspot.com. E qui troverete brani, recensioni e segnalazioni di libri che possiamo ritenere interessanti. Partecipate, mi raccomando, numerosi al blog. Naturalmente vi saranno anche le novità di questa trasmissione, compresi i futuri cicli che progetteremo una volta finito questo. Ma torniamo al nostro ciclo, Il Pagano alla ricerca delle informazioni. Parliamo oggi di cataloghi informatizzati. Nell'ultima trasmissione abbiamo trattato della differenza tra bibliografie e cataloghi e abbiamo individuato alcune caratteristiche distintive di un libro, quelle che ci permettono di cercarlo in un catalogo. Ma come si effettua concretamente la ricerca in un catalogo di biblioteca? E questo è l'argomento di questa terza trasmissione del ciclo Il Pagano alla ricerca delle informazioni. Finalmente entriamo nel vivo dell'argomento. Come già detto nella puntata precedente, ormai tutte le biblioteche hanno dei cataloghi in linea, che potete consultare comodamente da casa tramite internet prima di recarvi in biblioteca. E in biblioteca, del resto, spesso troverete dei computer preparati per la consultazione del catalogo. I sistemi utilizzati per costruire un catalogo in rete possono essere i più diversi, ma dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista di chi li deve consultare per una ricerca, possiamo dire che tutti si presentano in modo abbastanza simile. Tutti quanti, infatti, presentano una maschera che ci permette di cercare i libri tramite autore, titolo e soggetto, e qualche volta attraverso altri attributi, però facciamo un passo per volta. Infatti, spesso, prima di accedere alla maschera di ricerca, o a volte direttamente nella maschera di ricerca, ci viene chiesto se vogliamo cercare per lista oppure per campo o parola chiave. Mentre le ultime due, ricerca per campo e ricerca per parola chiave, di solito sono sinonimi, la ricerca per lista è una cosa differente. Quando scegliamo di fare una ricerca per lista, il computer sfoglia delle liste alfabetiche e ci mostra il punto dove si troverebbe quello che stiamo cercando. Facciamo un esempio pratico. Mettiamo che io voglia cercare dei libri di Maria Gimbutas. Se scrivo nel campo autore Maria Gimbutas e ho scelto la ricerca per lista, il catalogo mi mostrerà una lista di nomi con la lettera M di Maria e una freccia nel punto dove avrebbe dovuto esserci l'autrice che cerco. Avrebbe dovuto, ho detto, perché se vi ricordate le trasmissioni precedenti, ricordate di sicuro che gli autori in Italia si elencano per cognome. Come quando faccio una ricerca in un elenco telefonico, il primo termine che si va a cercare è il cognome. Allora, se io metto Gimbutas e poi aggiungo o non aggiungo Maria, il catalogo mi mostra una lista sulla lettera G e se la biblioteca possiede un libro della Gimbutas dovrei averlo trovato. Se avessi sbagliato a scrivere il nome, cosa che accade spesso con i nomi scritti in alfabeti non latini per i quali esistono diverse regole di trascrizione, provate ad esempio a scrivere Tchaikovsky. Come lo scrivete? Se, dicevo, avessi sbagliato a scrivere il nome, potrei usare i comandi appositi per scorrere la lista avanti e indietro e vedere se per caso non avrei dovuto mettere una Y da qualche parte al posto di una I. La ricerca per lista dei libri scritti da uno stesso autore mi dà lo stesso risultato se inserisco solo il cognome. Può succedere che io non sia sicura del nome o potrei anche sbagliarlo nel caso di omonimie. La lista allora mi mostrerebbe che ci sono diversi autori con lo stesso cognome e potrei magari decidere di guardare la lista delle opere di tutti per sapere quale effettivamente sto cercando. Ad esempio, Storia notturna e Lessico familiare sono stati entrambi scritti da un Ginsburg. Io potrei non sapere se sono dello stesso autore, o sapere che uno è di Natalia Ginsburg e l'altro è di Carlo Ginsburg, ma quale dei due? La ricerca per lista, invece, non è di particolare utilità nelle ricerche per titolo, perché io allora devo avere il titolo esatto del libro. Se ho il titolo esatto del libro che cerco, mi abbrevio la ricerca, perché ci sarà un solo libro, probabilmente, con quel titolo nella biblioteca. A meno che io non stia cercando un libro con un titolo generico del tipo Storia moderna, e allora posso trovare davvero un elenco sterminato di libri. Comunque in questo caso è lo stesso, il catalogo mi posiziona in una lista alfabetica di titoli ordinati in base alla prima parola, ma escluso l'articolo se il titolo comincia con un articolo. La Traviata finisce sotto la lettera T, non sotto la lettera L, altrimenti la lettera L sarebbe sterminata. Però, se magari io mi ricordo vagamente una parola del titolo, però di quella sono proprio sicura, mi conviene usare la ricerca per campi o per parola chiave. Questo modo di cercare assomiglia a quello dei motori di ricerca su internet. Inserisco una o due parole e ottengo una lista di schede bibliografiche che contengono quelle parole. Nell'esempio appena fatto, otterrei una lista di libri che nel titolo contengono quella o quelle parole, nel titolo e non nel testo, perché la ricerca si chiama anche per campi, cioè si cercano tutti i libri che in quel particolare campo, cioè in quella caratteristica del libro, contengono quelle parole. Se io cerco Dante Alighieri, un conto è che lo cerchi come autore e troverò tutte le sue opere, un conto è che io lo cerchi come parola del titolo, troverò tutti i libri che nel titolo hanno Dante Alighieri. E non è detto che siano tutti e soli i libri che parlano di Dante Alighieri, perché teniamo presente che il titolo può essere fatto anche a effetto. Torniamo alle nostre due modalità di ricerca e vediamo la ricerca per liste e la ricerca per campi. Sono le due modalità di ricerca possibile, ma non è detto che il catalogo le abbia entrambe. Di solito è la ricerca per liste, che anche se è molto utile è una cosa in più rispetto all'altra. A volte poi la scelta tra le due modalità di ricerca viene fatta prima di accedere alla maschera, cioè allo schema dove voi inserite le parole che state cercando. Altre volte la scelta la si fa direttamente dalla maschera di ricerca. Magari ci sono due pulsanti, cerca per lista, cerca per parola chiave e così via. Questo dipende dal catalogo, però qui non possiamo esaminarli tutti, ma potete fare voi alcuni esperimenti sui cataloghi in linea. Un'altra possibilità, che di solito offrono i cataloghi, è quella di scegliere tra una ricerca semplice e una avanzata. Che cosa si intende per una o per l'altra dipende anche questo dal catalogo. In certi casi la ricerca semplice corrisponde a una ricerca per parole chiave fatta su tutti i campi, cioè su tutte le caratteristiche del libro possibili. Dante Alighieri, che sia autore, che sia titolo, che sia una casa editrice, se ce n'è una che si chiama così, e così via. In altri casi, invece, già la ricerca semplice ha la maschera divisa in campi. Di solito autore, titolo, soggetto e un campo, cioè uno spazio, per la ricerca in tutti i campi. Diciamo che quasi sempre la ricerca avanzata comprende la possibilità di limitare i risultati della ricerca attraverso la selezione di quegli attributi che, se vi ricordate, avevamo definito utili non ai fini immediati della ricerca, ma per capire se i risultati della ricerca c'erano utili o no, soprattutto lingua e anno di pubblicazione. Queste possibilità di limitazione si chiamano filtri e anche questi sono diversi da catalogo a catalogo. Però vediamo meglio la questione della ricerca. Il gesto della ricerca è in sé semplice. Inserite le parole, cliccate sul pulsante cerca, o cerca per lista, o scorri la lista, o cerca per campi, e otterrete i vostri risultati. In genere, la pagina dei risultati presenta una lista in formato ridotto, cioè con pochi attributi essenziali del libro. E cliccando una o due volte sul titolo del libro Oppure, selezionando la casella a fianco e cercando un pulsante con una scritta che può essere visualizza dettagli, visualizza selezionati, mostra risultati, o un pulsantino che può avere un foglio con una lente di ingrandimento, si accede alla scheda intera. La scheda intera contiene una cosa molto preziosa per noi, la collocazione, cioè il posto in cui il libro si trova all'interno della biblioteca. La biblioteca può essere a scaffale aperto o a scaffale chiuso. Che cosa voglia dire questo e come usare bene la collocazione lo vedremo nella prossima trasmissione, quando tratteremo anche del sistema di collocazione a scaffale aperto più usato in Italia. Per il momento però ci interessava chiarire le diverse modalità di ricerca. Però c'è ancora un argomento abbastanza importante che non abbiamo toccato e che andiamo a fare adesso, la ricerca per soggetto. Cercare per soggetto è l'azione che ci viene di solito più spontanea quando si cerca qualcosa su un determinato argomento che interessa. Spesso i risultati sono deludenti. Questo succede perché la soggettazione di un libro, che è il termine tecnico per dire l'attribuzione al libro di un soggetto nella sua scheda catalografica, la soggettazione segue delle regole particolari. Innanzitutto va detto, non sempre a un libro attribuito un soggetto. Provate a pensarci, che soggetto dareste per esempio a un romanzo, o a un'enciclopedia, già questi, o un dizionario, e queste sono opere che sono escluse dalla soggettazione. Poi bisogna sapere che l'importanza del soggetto nel catalogo è stata affermata con forza solo di recente, diciamo a partire dagli anni 60. Questo perché più gente cominciava a leggere libri, più gente accedeva alle biblioteche, non erano più i soliti studiosi che conoscevano a menadito le opere del loro settore e che quindi non avevano bisogno di un soggetto perché sapevano già chi erano gli autori idoli del loro campo di ricerca. Poi in tempi ancora più recenti, quando si è trattato di inserire in un catalogo informatico le schede dei libri delle biblioteche, non sempre si è messo un soggetto alle schede vecchie che non l'avevano. E se solo metà dei libri della biblioteca hanno un soggetto, capite che la ricerca per soggetto già comincia a dare qualche problema. In più, come abbiamo già detto per gli autori, uno stesso soggetto deve essere scritto sempre nello stesso modo, e per questo quasi tutte le biblioteche si rifanno al soggettario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che è una specie di vocabolario dei termini consentiti per esprimere i soggetti. Altre biblioteche hanno invece vocabolari diversi, soprattutto quelle specializzate che hanno bisogno di termini più precisi, perché il soggettario della Biblioteca di Firenze è molto generale ed è aggiornato anche di rado, quindi non sempre appare in grado di esprimere bene il soggetto, cioè l'argomento di un libro. Pensate che solo da poco sono state sostituite parole assolutamente obsolete come cinematografo, fanciulli, minorati psichici, ancora si parlava di minorati psichici, sono parole che potrebbe capitarvi di trovare nei cataloghi e probabilmente sono molti questi cataloghi che ancora hanno le parole obsolete perché non vengono aggiornati tutti sistematicamente quando esce il nuovo soggettario, dovrebbero, ma non è detto. Il fatto che la biblioteca usi un vocabolario controllato, questo è il termine tecnico, cioè un elenco di parole ammesse e non ammesse per esprimere un soggetto, questo significa che voi che andate a fare una ricerca in biblioteca dovete conoscere quelle parole, dovete sapere la parola giusta per cercare il vostro soggetto. Nelle vecchie biblioteche con gli schedari cartacei, accanto allo schedario c'era una copia del soggettario proprio a questo proposito. Adesso si usa meno mettere il soggettario a disposizione dei lettori della biblioteca e se voi consultate da casa attraverso internet sapete che non ce l'avete. Inoltre c'è anche il punto che il catalogo informatico vi dà la possibilità di cercare non solo sulla base del soggetto ma anche sulla base del titolo e non solo sulla base del titolo intero ma anche in base a una parola qualsiasi del titolo. La ricerca soggetto-titolo non sono equivalenti, perché i libri possono avere, come dicevo, titoli ad effetto, pensati per catturare l'attenzione e non per spiegare il contenuto di un libro, mentre il soggetto ha il solo scopo di spiegare il contenuto del libro, non è una cosa che si trova nel libro, è una cosa che faccio io, e questo è un problema, perché provate voi a raccontare a un amico il contenuto di un saggio che avete letto, e fate poi che sia un altro amico a raccontare lo stesso saggio. Probabilmente vi accorgerete che avrete messo l'accento su aspetti diversi del saggio in questione. e quindi anche per chi deve attribuire un soggetto al libro, qualcuno può accentuare una caratteristica e qualcuno un'altra. Adesso non mi soffermo su questioni più tecniche come linguaggi precoordinati e postcoordinati di soggettazione, perché all'atto pratico della consultazione di un catalogo informatico vi interessano in realtà molto poco, anche se poi io sono disponibile per approfondimenti all'indirizzo radiogpm@giornopaganomemoria.it. Diciamo che siccome il catalogo in questione vi permette di cercare una qualsiasi parola del soggetto, così come del titolo, sempre che abbiate scelto la modalità di ricerca per parola chiave, non avete bisogno di entrare nel tecnicismo della soggettazione. Però è necessario sapere che probabilmente per ottenere quello che cercate dovrete procedere per tentativi, cercando con sinonimi sia nel soggetto che nel titolo per spremere per bene il catalogo e ottenere i vostri risultati. Mentre il soggetto è l'espressione del contenuto di un libro usando le parole del linguaggio comune, c'è un'altra cosa che descrive l'argomento del libro ed è la classificazione. La classificazione è l'inquadramento del contenuto di un libro in uno schema gerarchico di discipline e di solito la classificazione viene espressa con dei codici o numerici o alfabetici. Esistono diversi schemi di classificazione e vengono spesso usati per le collocazioni a scaffale aperto, cioè in cui il fruitore della biblioteca va allo scaffale e si prende da sé il libro che desidera, perché questi schemi di classificazione permettono di mettere vicini tutti i libri che trattano di una stessa disciplina, ad esempio la storia. Visto che lo scopo della nostra ricerca sul catalogo è quello di scoprire non solo cosa possiede la biblioteca, ma anche come accedervi, conoscere la collocazione, che a volte viene chiamata anche segnatura, ma vabbè, diciamo, conoscere la collocazione è fondamentale per prendere o per farci prendere, se è a magazzino, il libro desiderato. La collocazione di solito è un codice, non temete, è ben segnalato dalla dicitura collocazione praticamente in tutti i cataloghi informatici. Questo codice dice a chi sa decifrarlo, come il bibliotecario, ma vedrete che probabilmente prenderete la mano anche voi a forza di frequentare una certa biblioteca. Questo codice dice dove si trova il libro. Ogni biblioteca ha il suo sistema di collocazione, ma soprattutto quelle nuove, che scelgono completamente o in parte il sistema dello scaffale aperto, cioè l'autonomia del lettore, diciamo, fanno coincidere la collocazione con la classificazione di cui abbiamo appena parlato. In particolare, nelle biblioteche italiane si usa moltissimo la classificazione decimale Dewey, in cui la classe di un libro, cioè la disciplina cui si riferisce, è espressa da un numero decimale. Conoscerla permette di muoversi autonomamente all'interno delle biblioteche, ed è per questo che ne tratteremo meglio nella prossima trasmissione. Per questa puntata, dunque, è tutto. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, in cui parleremo appunto della classificazione decimale di Dewey e della collocazione a scaffale aperto nelle biblioteche, indicativamente il mese prossimo. Salutandovi, vi ricordo quindi l'indirizzo del nostro nuovo blog, http://ritornoadalessandria.blogspot.com, e l'indirizzo email al quale potete scriverci per suggerimenti, segnalazioni e domande di approfondimento. radiogpm@giornopaganomemoria.it. Arrivederci quindi alla prossima puntata.